Paolo Campione, benvenuto nel posto delle parole.
Grazie e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ed eccoci qua insieme con lei per attraversare le sale di una villa torinese. Una villa torinese vicino al fiume Po, nella zona del Valentino, del Parco del Valentino, chiamata la Promotrice delle Belle Arti. E in questa promotrice c'è una mostra molto molto importante che noi desideriamo condividere, una mostra che sarà aperta, che è aperta fino al 25 giugno prossimo. Paolo Campione è insieme con noi per raccontarci questa mostra, mostra che ha curato. Ricordo che lei insegna antropologia culturale all'Università degli Studi dell'Insubria, cioè a Como, ed è direttore del MUSEC dal 2005. Il MUSEC è il Museo delle Culture di Lugano. E di che cosa si occupa esattamente il MUSEC?
Il MUSEC è un museo di antropologia e arte, dunque si occupa della visione dell'arte dal punto di vista delle culture, e quindi esplora le arti tradizionali, le arti etniche, le arti orientali, ma anche le arti infantili, anche le arti contemporanee, sempre con uno sguardo che mette in risalto l'uomo che produce l'opera d'arte. È un museo che propone sempre ai suoi visitatori almeno 3 esposizioni temporanee contemporaneamente, per un totale di circa 8-9 esposizioni temporanee l'anno.
Ed è una villa molto bella, la Villa Malpensata, sul lungo lago di Lugano. E adesso dal lungo lago di Lugano ci spostiamo invece lungo il fiume, sul lungo Po a Torino. E adesso andiamo, Paolo Campione, prima di entrare nelle sale, a scoprire questo luogo, Promotrice delle Belle Arti. Da che cosa nasce questa presenza culturale, oltre che architettonica?
Guardi, è uno dei luoghi più belli in Italia per fare esposizioni temporanee. Fu costruito intorno al 1845, quindi molto tempo fa, sul modello dei Salon parigini. Quindi è proprio una costruzione ottocentesca nata e cresciuta per ospitare esposizioni temporanee. È un bellissimo edificio di grandi dimensioni, circa 1500 metri quadrati di superficie espositiva, con saloni molto grandi, sono 13 saloni, alcuni più grandi di 100 metri quadrati, con un percorso circolare, quindi perfetto, è proprio un luogo che sembra oggi offrirsi al pubblico per ospitare grandi eventi, come è un grande evento l'esposizione di arte giapponese che abbiamo lì organizzato.
E qui la riorganizzazione non è un prendere un pezzo qui, un pezzo là, ma nel riorganizzare c'è un ripensare la mostra, perché dobbiamo anche parlare della mostra che è nata espressamente anche per questo spazio, perché questo è un fatto molto importante, Paolo Campione.
Certo, avendo a disposizione uno spazio così grande ci siamo potuti permettere il lusso di fare davvero un grande evento. Non soltanto raccontare l'arte giapponese attraverso il fil rouge della stampa xilografica, che fu probabilmente la sua espressione più conosciuta e più eclatante, ma addentrarsi all'interno della vera e propria civiltà del piacere che contraddistingue i secoli che vanno dal XVII al XX del Giappone, proponendo al visitatore non soltanto le stampe xilografiche, ma un'altra grande quantità di opere, armature, kimono, sculture, oggetti che accompagnano la creazione dell'arte o la sua diffusione, come grandi insegne per esempio del teatro Kabuki, oppure dei magnifici fogli di sala costruiti con una minuzia come soltanto i giapponesi sanno fare.
E tutti questi oggetti provengono da altri musei, vogliamo ricordare quali, Paolo Campione?
Beh, per i 2/3 circa vengono proprio dalle collezioni del Museo delle Culture di Lugano, che possiede una grande collezione di arte giapponese, non soltanto legata all'ukiyo-e, cioè alle stampe xilografiche, ma anche a un'altra grande quantità di generi di opere d'arte, e per invece il restante terzo viene da collezioni private e da importanti musei italiani e svizzeri. Quindi è veramente una sinergia, diciamo così, italo-svizzera al più alto livello.
E con la parola sinergia si intende non solamente un mettere insieme delle opere, che di per sé è già molto importante, è di mettere insieme un progetto culturale che oggi è scaturito con questa mostra, La Promotrice delle Belle Arti, ma a volte queste relazioni seminano nuove idee per il futuro. E adesso entriamo in questo mondo fluttuante con tre straordinarie figure che sono i protagonisti in assoluto di questa mostra a Torino. E chi sono?
Beh, sono Utamaro, Hokusai e Roshi, che sono i tre grandi e più conosciuti oggi maestri della stampa xilografica, e non soltanto della stampa xilografica, perché voglio ricordare ai radioascoltatori che il nome dell'artista era limitato al disegnatore, perché il processo di costruzione della stampa era molto più complesso. C'era poteva di sovrapporre i colori, e in fondo, forse più importante di tutti, c'era un editore che pagava tutto quanto e vendeva sul mercato le opere d'arte sperando di farne un discreto utile. Quindi noi ricordiamo il nome del disegnatore, cioè di colui che faceva il primo bozzetto da cui poi nasceva tutto il resto dell'opera. E nella mostra di Torino non ci sono soltanto Utamaro, Hokusai e Hiroshige, di cui ci sono più di 20-30 opere a testa, ma ci sono proprio tutti i grandi nomi dell'arte giapponese del tempo, da Kunisada a Kuniyoshi al misteriosissimo Sharaku, che ci ha lasciato soltanto 150 opere, quasi tutte relative agli attori del teatro Kabuki, e che è considerato oggi il vero e proprio genio dell'arte giapponese di quel tempo.
E qui andiamo a scoprire la storia, la cultura, il mondo dietro le quinte, grazie a Utamaro, Hokusai, Hiroshige e tanti altri autori. Lei ha citato diverse volte, Paolo Campione, la stampa xilografica, ma penso che alcuni nostri ascoltatori non abbiano ben compreso, no? Che cos'è esattamente. Ci spiega brevemente come nasce una stampa xilografica?
Sì, c'è un artista che fa un disegno su un foglio trasparente. Questo disegno viene poi applicato su numerose matrici. Ogni matrice poi viene utilizzata per stampare un colore, i colori vengono sovrapposti e alla fine viene fuori una opera policroma, che sono, insomma, quelle più conosciute opere di questo genere. La famosa Onda di Hokusai è una di queste, ma non soltanto l'Onda, furono migliaia e migliaia e migliaia le opere prodotte in questo modo, ma sono raffinatissime, soprattutto ci sorprendono ancora oggi per l'accuratezza, per la raffinatissima esecuzione, pensando poi che sono fatte con strumenti semplici, non certo di tipo industriale, con legni scolpiti a mano, con sgorbi elementari, ma con una perizia, con una cura come soltanto l'arte giapponese è capace di fare.
Ecco, quest'arte giapponese così così presente nel dettaglio, nella minuziosità, che riprende persino a volte anche un po' il concetto, mi corregga se sbaglio, di un'arte, per esempio, italiana o europea, al tempo delle xilografie del 600, per esempio. Ecco, l'arte del dettaglio, della parcellizzazione dell'immagine, è qualcosa che distingue veramente l'arte giapponese.
Sì, è una cura minuziosa in una rappresentazione che deve essere preziosa, preziosissima, che arriva persino a immaginare delle matrici che non imprimono nessun colore, ma che imprimono una goffratura, imprimono uno spessore per dare matericità all'opera d'arte. Tutta l'arte giapponese, in fondo, è una ricerca di una quasi perfezione, perché ci deve essere sempre qualcosa di imperfetto nell'arte giapponese, perché la perfezione non è di questo mondo, e poi forse anche perché si può davvero percepire la perfezione se c'è un contrappunto di imperfezione che ce la mette in luce. In questo davvero l'arte giapponese è straordinaria, e ci meraviglia vedere le opere esposte in mostra a Torino. Personalmente reputo che non ci fu nessun'altra cultura in grado di raggiungere un livello così alto nella stampa xilografica, neanche gli occidentali. Dürer era bravo, ma Hokusai e Hiroshige lo erano infinitamente di più. C'è proprio, è proprio un livello molto alto, un livello che rappresenta un vertice vero e proprio nella storia dell'umanità e che fu possibile proprio perché in quei secoli il Giappone ebbe una così grande sovrabbondanza di ricchezza da spendere nel piacere della vita che permise di sviluppare una sperimentazione larghissima che portò ai risultati che per l'appunto i visitatori possono vedere in mostra a Torino.
Parlavo di mondo fluttuante, ma la levità, per esempio, ricordo le... forse saranno più o meno una ventina, no? Se ricordo bene, le stampe dedicate agli uccelli, dedicate ai fiori. Ora, la leggerezza di quelle immagini è veramente una leggerezza impalpabile. Anche qui il colore, torno a utilizzare la parola delicatezza, perché attraversa ogni immagine, quando anche il colore prende forza, non è mai così dirompente, ma ha sempre una sua armonia.
Sì, guardi, una bellissima espressione che ho inventato tanti anni fa è ineffabile perfezione. Cioè una perfezione che ha dell'ineffabile, che proprio non si riesce a sintetizzare, a toccare, a concretizzare in nessun modo. E sia nelle stampe che lei ha giustamente ricordato, i caciogà, cioè la stampa di uccelli e di fiori, ma anche la ritroviamo per esempio nelle decorazioni dei kimono o del meraviglioso costume di scena del teatro Kabuki che dà bella mostra di sé nella quinta sala dell'esposizione temporanea, un'opera di una bellezza tale che varrebbe la pena di visitare l'esposizione temporanea soltanto per vedere quel costume così raffinato, elegante, pieno di motivi, ricamato in oro e in argento, con una delicatezza ma al contempo con una capacità espressiva che ci rende attoniti, che dinanzi a un'opera come questa veramente perdiamo la favella.
Paolo Campione, ci porti a teatro per portarci a vedere queste stampe dove ci sono gli attori del teatro Kabuki. Che cos'è il teatro Kabuki?
Teatro Kabuki è l'ultimo nato di una lunga storia di teatri giapponesi che risale alla più remota antichità. Era un teatro effervescente, un teatro comico, un teatro nel quale si mettevano in scena le commedie della vita e in qualche modo anche i dolori, dove si rifletteva sorridendo sulla comicità dell'essere, sull'esistenza di tutti i giorni, con i difetti e con i pregi che ciascuno di noi possiede. Gli attori erano famosissimi, erano le vere e proprie star del Giappone.
Erano tutti uomini.
Tutti uomini, era vietato alle donne di andare in scena. Le parti femminili erano recitate da uomini che si chiamavano onnagata, erano proprio uomini specializzati nelle parti femminili. Raccontano i resoconti letterari giapponesi dell'epoca che erano uomini così affascinanti che erano molto più affascinanti delle donne vere e proprie. Erano personaggi ricchissimi che si tramandavano di generazione in generazione il loro mestiere e che erano osannati dalle folle. Si immagini che quel costume che ho prima definito, che prima ho descritto molto brevemente, per farlo all'epoca costava quanto costruire due case. Quindi immaginiamoci oggi quanto dovevano essere ricchi e quanto dovevano essere importanti. Mettevano in scena un mondo fatto di partiture che portavano le persone a partecipare profondamente alle rappresentazioni, che erano lunghissime, duravano 10, 12, 14 ore, erano veramente una sorta di miniaturizzazione del mondo. Erano seguitissime, erano sempre affollate e sempre piene. Ed è quindi naturale immaginare che quando la stampa xilografica si sviluppa all'inizio del XVII secolo, le prime celebrità a essere rappresentate furono proprio gli attori del teatro Kabuki, le loro messe in scena, le piccole parti delle pièce, I loro mascheramenti in realtà non erano mascherati, ma avevano un trucco così pesante, così complesso, così articolato, così colorato, che sembrano delle vere e proprie maschere. Insomma, il kabuki è una delle colonne portanti della civiltà del piacere che caratterizzò il Giappone in quei secoli, forse la più solida delle colonne, insieme naturalmente alla figura della donna, di cui forse mi chiederà dopo.
E glielo chiedo adesso, perché questa figura è sicuramente una figura a proposito di ineffabile perfezione, a proposito di mistero, di magia e di innamoramento nel vedere questa immagine. Ce la vuole raccontare?
Beh, certo, bisogna essere sinceri, non ci fu civiltà dove il ruolo della donna fu peggiore di quello del Giappone dell'epoca, del periodo Edo. La donna era sottomessa prima al padre, poi al marito, poi al figlio, era veramente una condizione tristissima, però c'era una grande quantità di donne che erano fuori casta, che non soggiacevano alle regole, alle strette regole della morale e delle norme che regolavano la vita di tutti i giorni, ed erano le cortigiane, che esercitavano o il mestiere delle prostitute o il mestiere delle accompagnatrici, potremmo chiamarle, cioè che davano la loro arte, la musica, la danza, la cerimonia del tè, in luoghi particolari, e accompagnando così, aggraziando così le giornate dei fortunati che se le potevano permettere. Queste donne abitavano in vere e proprie città, le chiamavano città senza notte, che arrivarono ad avere anche 40.000 abitanti, quindi erano degli enormi luoghi che erano destinati al piacere. Ecco, queste donne sono per lo più quelle rappresentate in modo angelicato nella stampa xilografica, che ce ne dà un'immagine veramente ineffabile, raffinata, che i giapponesi sintetizzano con il concetto di iki, che è un concetto un po' indefinibile, se vogliamo, qualcosa che è bello, fascinoso, ma è al contempo anche severo, e che è in fondo proprio quell'immagine di una donna inarrivabile, però è una donna libera, è una donna che era anche capace e libera di potersi scegliere i suoi amanti, che viveva una condizione talvolta assai privilegiata, spesse volte anche invece piuttosto triste, perché naturalmente la bellezza fugge a un certo punto, e tutti i privilegi dati da una determinata condizione poi venivano perduti. Ecco, questo era il Giappone double face, che ci viene raccontato attraverso un'immagine femminile idealizzata e vissuta in un certo modo all'interno delle città senza notte, e invece estremamente triste, estremamente sottomessa in una realtà sociale che ci colpisce, insomma, specialmente a fronte di tutto il resto.
Ma non possiamo lasciare la promotrice delle belle arti di Torino senza frequentare l'ultima sala. E qui andiamo a incontrare l'immagine molto conosciuta della serie delle 36 vedute del Monte Fuji, ovvero la Grande Onda. Paolo Campionello, le chiedo subito, perché è una cosa, perché senza... semplicemente con curiosità, la domanda che mi sono posto davanti a questa straordinaria immagine, straordinaria come anche tante altre, e mi sono chiesto: ma perché questa immagine è riuscita così a bucare così tanto e a essere così comunicata? Perché ormai è diventata più mito del mito questa immagine.
Eh sì, è vero, ma in qualche modo è la quintessenza dell'ukiyo-e, cioè di questa stagione del mondo fluttuante dei secoli che caratterizzarono la storia del Giappone fra il XVII e il XIX secolo. È l'epitome, proprio è il riassunto più grande, perché da una parte ci fa vedere la grandezza delle forze della natura e della storia. L'onda che ci sopraffà è molto più grande di noi, non possiamo competere in nessun modo con l'onda, e d'altra parte vi è questa piccola barchetta degli uomini che non vedono neanche da lontano il Monte Fuji, che è coperto dal braccio così potente dell'onda, e che sono proprio la risposta che la filosofia esistenziale giapponese dà alla grande forza della natura? La risposta è: lascia perdere, è inutile mettersi eroicamente, stoicamente di fronte alle grandi forze della natura e della storia. È meglio che l'uomo se la goda, è meglio che l'uomo la prenda leggera, è meglio che tutti noi cerchiamo di goderci più possibile la nostra vita fin quando siamo capaci di fare, coscienti di non avere in alcun modo né la forza né la possibilità di opporci al nostro destino. Ecco forse dov'è la grande forza di quest'onda, che per l'appunto in realtà non si chiama onda, perché Nami vuol dire onda, ma Ura non vuol dire grande, vuol dire nascosta, vuol dire da dietro, vuol dire profonda, vuol dire oscura. Ecco, è il lato oscuro della vita. In realtà la grande onda la dovremmo chiamare l'onda oscura. È l'onda di tutto quello che non vediamo della vita, di tutto quello che è capace di sopraffarci, tutto quello che è capace di abbatterci al suolo e nei confronti del quale la civiltà giapponese scelse la strada dell'edonismo, scelse la strada del teatro, scelse la strada delle città senza notti, la strada della musica, la strada della letteratura, la strada di tutti quei piccoli e grandi piaceri della vita che impedivano in fondo all'uomo di sentirsi contrito rispetto alla sua piccolezza e invece poter gioire come fa un fiore di ciliegio nel momento in cui sorride alla primavera prima che venga spazzato via dal vento dell'estate.
Forza della natura, fragilità umana, si compendia questo e molto molto altro ancora in questa immagine straordinaria, immagine, se vogliamo, anche un po' antropomorfa, Paolo Campione, perché quest'onda sembra che sia quasi come una mano, no? Che stia per ghermire qualcuno, e anche un po' un effetto terribile. Possiamo anche, qui siamo in una situazione di mare, di oceano, là in fondo c'è la montagna, e il Fuji, e possiamo fare un parallelo, forse è fuori posto, me lo dica qualora lo sia, per esempio con l'uomo di fronte al mare di nebbia.
Ma forse, guardi, se un po' più un parallelismo per i nostri radioascoltatori lo farei con un animale fantastico, cioè col drago. È il drago che emerge fuori dall'acqua e che con la sua forma assomiglia molto all'arcuato movimento dell'onda, ma è anche il drago interiore, cioè è il mondo interiore, è l'irrazionalità che caratterizza la vita dell'uomo. L'uomo che da una parte si muove per controllare razionalmente i fatti della sua vita, ma che dall'altra è spesso incapace di controllare le sue emozioni, i suoi bisogni più profondi, le movenze del suo mondo interiore, cioè il drago che ciascuno di noi possiede dentro di sé. L'onda è la metafora anche di quel drago, è anche la metafora del mondo interiore incontrollato e incontrollabile. Ecco perché ci affascina ancora oggi così tanto, perché da una parte è totalmente esterna a noi, perché emblematizza le grandi forze, quelle della natura e della storia, come ho già detto più volte, ma dall'altra parte l'onda siamo noi stessi, l'onda è il nostro incontrollato desiderio interiore, sono le nostre movenze, il nostro mondo nascosto che viene fuori e verso il quale siamo impotenti tanto quanto lo siamo con i grandi determinismi della natura.
E fino al 25 giugno la mostra a Torino, la società promotrice delle belle arti, con la mostra Utamaro, Okusai, Hiroshige, Geishe, Samurai e i miti del Giappone. Ma prima di salutarci, Paolo Campione, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un volume sui sentimenti, un'antropologia dei sentimenti. Sto leggendo un volume di un collega anziano che parla proprio del modo in cui le culture hanno gestito e continuano a gestire i sentimenti. Purtroppo io non ho tempo per leggere letteratura, opere letterarie, me ne rammarico molto, leggo moltissimo, ma leggo soprattutto saggi di antropologia e di antropologia dell'arte. Mio fratello, che fa il suo mestiere, ieri sera mi prendeva in giro, dice: tu leggi soltanto antropologia dell'arte, non sai quanto ti perdi. Lo so, mi perdo molto, ma
Però quello che
di
ci
vita ne
diceva,
abbiamo solo.
la trattengo ancora qualche istante, Paolo Campione, però riprendo
Sì.
quello che ci diceva a proposito del museo alla Villa Malpensata a Lugano, sul Lungolago, dove lei ci diceva che insieme con le opere d'arte ci sono oggetti che raccontano l'antropologia. Ora, io penso che sia un'ottima chiave di lettura l'antropologia e l'arte messe insieme, perché non si tratta qui di spiegare, ma si tratta di collocare in un luogo, in un tempo e non solo l'oggetto artistico che si vede.
Sì, senz'altro le moderne prospettive privilegiano il rapporto fra antropologia e arte, perché non se ne fa più soltanto una storia, non si cercano degli antecedenti, ma si cerca di legare in fondo la creatività alle sue ragioni. Interrogarsi sulle ragioni della creatività ci permette di esplorare un mondo che è vasto verso l'esterno, verso quindi ciò che l'artista ha prodotto e continua a produrre, ma contemporaneamente ci permette di interrogarci su noi stessi, sul perché ci piace una cosa, sul perché tendiamo a riprodurre determinati meccanismi che troviamo nella creatività di altri artisti, sul perché ciascuno di noi si appassiona a un certo tipo di cultura e a un certo tipo di società. In fondo, l'antropologia e l'arte hanno siglato negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, un meraviglioso connubio.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Paolo Campione. Buona serata.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.